Ad alta voce. Remo Girone legge La peste di Albert Camus. Traduzione di Beniamino Dal Fabbro.
Due giorni dopo, Rambert e Cottard salivano per le larghe vie senz'ombra che portano alla città alta. Una parte della caserma delle dogane era stata trasformata in infermeria e davanti al portone sostava gente venuta con la speranza d'una visita che non poteva essere autorizzata o alla ricerca di informazioni che da un'ora all'altra sarebbero state superate. In ogni caso, l'assembramento consentiva molti andirivieni e si poteva supporre che tale considerazione non fosse estranea all'idea di fissare in quel luogo l'appuntamento di Garcia e Rambert. «È curiosa», disse Cottard, «questa ostinazione di partire. Insomma, quello che accade è interessantissimo». «Non per me», rispose Rambert. «Ben inteso, si rischia, ma dopo tutto si rischiava la stessa cosa prima della peste attraversando un incrocio con molto traffico». In quel momento l'automobile di Rieu si fermò alla loro altezza. Guidava Tarou e Rieu sembrava semiaddormentato. Si svegliò per fare le presentazioni. «Noi ci conosciamo», disse Tarou. «Alloggiamo nello stesso albergo. Offrì a Rambert di portarlo in città». «No, abbiamo un impegno qui». Rieu guardò Rambert. «Sì», fece questi. «Ah, il dottore è al corrente?» si stupiva Cottard. «Ecco il giudice istruttore», avvertì Tarou guardando Cottard. Questi cambiò faccia. Il signor Othon scendeva infatti per la strada e veniva verso di loro con passo vigoroso ma misurato. Passando davanti al gruppetto si tolse il cappello. «Buongiorno, signor giudice», disse Tarou. Il giudice restituì il saluto alle persone in automobile e, guardando Cottard e Rambert, che erano rimasti indietro, li salutò gravemente con un cenno del capo. Allora Tarou presentò il possidente e il giornalista. Il giudice guardò per un attimo il cielo e sospirò, dicendo che si era in un'epoca ben triste. «Mi si dice, signor Tarou, che lei si occupa dell'applicazione delle misure profilattiche. Non potrei essere più d'accordo. Lei pensa, dottore, che il contagio si estenderà?» Rieu disse che bisognava sperare di no, e il giudice ripeté che bisognava sempre sperare, i disegni della provvidenza essendo imperscrutabili. Tarou gli domandò se gli avvenimenti gli avessero portato un aumento di lavoro. «Al contrario, le cause che noi chiamiamo di diritto comune diminuiscono. Non ho più da istruire che le trasgressioni gravi alle nuove norme. Non si sono mai rispettate tanto le vecchie leggi». «Il fatto è», disse Tarou, «che inevitabilmente al confronto sembrano buone». Il giudice lasciò la riassorta che aveva preso con lo sguardo come sospeso al cielo ed esaminò Tarou con aria fredda. «E questo che fa?» disse. «Non è la legge che conta, è la condanna. Noi non possiamo farci nulla». «Quello», disse Cottard, andato via il giudice, «è il nemico numero uno». L'automobile si mosse. Un po' più tardi Rambert e Cottard videro giungere Garcia. Senza un cenno venne verso di loro e disse in guisa di saluto: «Bisogna aspettare». Intorno a loro la folla, dove predominavano le donne, aspettava in un completo silenzio. Quasi tutte portavano dei panieri, con la vana speranza di poterli far passare ai parenti malati e l'idea ancora più dissennata che questi avrebbero potuto servirsi di tali provviste. La porta era custodita da sentinelle armate e di tanto in tanto uno strano grido attraversava il cortile che separava la caserma dalla porta. Volti inquieti, tra gli astanti, si rivolgevano allora verso l'infermeria. I tre uomini guardavano lo spettacolo, quando dietro alle loro spalle un «buongiorno» nitido e grave li fece voltare. Nonostante il caldo, Raoul era vestito assai correttamente. Alto e forte, portava un doppio petto scuro e un feltro all'oppia. Il suo volto era pallidissimo, gli occhi bruni, la bocca stretta, parlava in modo rapido e preciso. «Scendiamo verso la città», disse. «Tu, Garcia, ci puoi lasciare». Garcia accese una sigaretta e lasciò che si allontanassero. Camminarono rapidamente, regolando la propria andatura su quella di Raoul, che si era messo in mezzo a loro. «Garcia mi ha spiegato», disse. «La cosa si può fare. In ogni caso costerà 10.000 franchi». Rambert rispose che accettava. «Pranzi con me domani, al ristorante spagnolo della Marina». Rambert disse che era d'accordo e Raoul gli strinse la mano, sorridendo per la prima volta. Andato via lui, Cottard si scusò. Non era libero per il giorno dopo e d'altronde Rambert non aveva più bisogno di lui. Quando il giorno dopo il giornalista entrò nel ristorante spagnolo, tutte le teste si voltarono al suo passaggio. Questa cantina ombrosa, situata nel sottosuolo d'una viuzza gialla inaridita dal sole, non era frequentata che da uomini, nella maggior parte spagnoli o con l'aria di esser tali. Ma non appena Raoul, seduto a un tavolo in fondo, ebbe fatto cenno al giornalista e Rambert si fu diretto verso di lui, la curiosità scomparve dalle facce che tornarono sui piatti. Raoul aveva al tavolo un tipo alto, magro e malrasato, con le spalle smisuratamente larghe, il volto cavallino e i capelli radi. Le lunghe braccia sottili, coperte di peli neri, uscivano da una camicia con le maniche rimboccate. Scosse la testa 3 volte quando Rambert gli fu presentato. Il suo nome non era stato pronunciato e Raoul non parlava di lui che dicendo «il nostro amico». «Il nostro amico crede di aver la possibilità di aiutarla. Le farà?» Raoul si fermò. Era intervenuta la cameriera per l'ordinazione di Rambert. «Le farà conoscere 2 nostri amici che la metteranno in contatto con certe guardie che ci sono devote. Ma non finirà qui. Bisogna che le guardie stesse giudichino del momento propizio. La cosa più semplice sarebbe che lei alloggiasse per qualche notte da una di loro che abita vicino alle porte. Ma prima il nostro amico deve procurarle i contatti necessari. Quando tutto sarà accomodato, regolerà le spese con lui». L'amico scosse ancora una volta la testa da cavallo, senza smettere di tritare l'insalata di pomodori e peperoni che stava ingurgitando. Poi parlò con un leggero accento spagnolo. Propose a Rambert un appuntamento per dopodomani, alle 8 del mattino, sotto il portico della cattedrale. «Ancora 2 giorni», notò Rambert. «Non è facile», disse Raoul. «Bisogna trovare le persone». Il cavallo annuì ancora un'altra volta e Rambert approvò senza entusiasmo. Il resto del pranzo passò nella ricerca di un argomento di conversazione, ma tutto diventò facilissimo quando Rambert scoprì che il cavallo era giocatore di football. Lui stesso aveva praticato molto questo sport. Si parlò quindi del campionato di Francia, del valore delle squadre professioniste inglesi e delle tattiche di gioco. Alla fine del pranzo il cavallo era animatissimo e dava del tu a Rambert per convincerlo che in una squadra non c'è miglior ruolo del centromediano. «Capisci?» diceva. «Il centromediano è quello che distribuisce il gioco. E distribuire il gioco è il football». Rambert era della stessa idea quantunque avesse giocato sempre da centravanti. La discussione fu soltanto interrotta dalla radio, che dopo aver snocciolato in sordina melodie sentimentali, annunciò che il giorno prima la peste aveva fatto 137 vittime. Nessuna reazione tra gli astanti. L'uomo dalla testa di cavallo alzò le spalle e si levò, imitato da Raoul e da Rambert. Andandosene, il centromediano strinse la mano a Rambert con energia. «Mi chiamo González», disse. Quei 2 giorni sembrarono interminabili a Rambert. Si recò da Rieu, raccontandogli nei particolari le sue manovre. Poi accompagnò il dottore in una delle sue visite. Lo salutò alla porta d'una casa in cui lo aspettava un malato sospetto. Nel corridoio uno strepito di corse e di voci si avvertiva la famiglia dell'arrivo del medico. «Spero che Tarou non tardi», mormorò Rieu. Aveva un'aria stanca. «L'epidemia va troppo in fretta?» chiese Rambert. Rieu disse di no, che non era questo, e anche la curva delle statistiche saliva meno in fretta. Semplicemente i mezzi per lottare contro la peste non erano abbastanza numerosi. «Manchiamo di materiale», disse. «In tutti gli eserciti del mondo, in genere, si supplisce alla mancanza di materiale con gli uomini, ma noi manchiamo anche di uomini». «Da fuori sono venuti dei medici e del personale sanitario». «Sì», disse Rieu. 10 medici e un centinaio d'uomini. Sembra molto, ma allo stato attuale della malattia è appena abbastanza. Se il contagio si diffonde, sarà insufficiente». Rieu prestò orecchio agli strepiti dentro la casa, poi sorrise a Rambert. «Sì», disse, «lei dovrebbe sbrigarsi a uscire». Un'ombra passò sul viso di Rambert. «Lei sa», disse con voce sorda, «che non è questo che mi fa andar via». Rieu rispose di saperlo, ma Rambert continuava. «Credo di non essere vile, almeno la maggior parte delle volte. Ho avuto occasione di provarlo. Soltanto ci sono idee che non posso sopportare». Il dottore lo guardò in faccia. «Lei la ritroverà», disse. «Forse, ma non posso sopportare che questa storia duri e che lei invecchi durante tutto questo tempo. A 30 anni si comincia a invecchiare e bisogna approfittare di tutto. Non so se lei mi può capire». Rieu stava mormorando che credeva di capire quando giunse Tarou, molto animato. «Ho domandato adesso a Panlou di unirsi a noi». «Ebbene?» domandò il dottore. «Ha riflettuto e ha detto di sì». «Ne sono contento», disse il dottore. «Sono contento di saperlo migliore della sua predica». «Sono tutti come lui», disse Tarou. «Bisogna soltanto dargli l'occasione». Sorrise facendo l'occhiolino a Rieu. «È affar mio nella vita offrire le occasioni». «Mi scusi», disse Rambert. «Bisogna che io vada». Il giovedì dell'appuntamento Rambert si recò sotto il portico della cattedrale 5 minuti prima delle 8. L'aria era ancora abbastanza fresca. Nel cielo avanzavano alcune nuvolette bianche e tonde che tra poco la vampata di caldo avrebbe inghiottito. Un vago odore d'umidità saliva ancora dai prati, sebbene inariditi. Il sole, dietro le case a oriente, scaldava soltanto l'elmo della Giovanna d'Arco interamente dorata che ornava la piazza. Un orologio suonò 8 rintocchi. Rambert fece qualche passo sotto il portico deserto. Vaghe salmodie gli giungevano dall'interno insieme con vecchi effluvi di sotterranei ed incenso. All'improvviso i canti tacquero. Una decina di piccole forme nere uscirono dalla chiesa e si misero a trotterellare verso la città. Rambert cominciò a spazientirsi. Delle altre forme nere facevano l'ascensione delle grandi scalinate dirigendosi verso il portico. Accese una sigaretta, poi s'accorse che il luogo forse non glielo consentiva. Alle 8:15 l'organo della cattedrale cominciò a suonare in sordina. Rambert entrò sotto la scura volta. Dopo un momento poté scorgere nella navata le piccole forme nere che gli erano passate davanti. Erano tutte riunite in un angolo davanti a una sorta d'altare improvvisato dove era stato messo da poco un San Rocco frettolosamente eseguito in uno dei laboratori della nostra città. In ginocchio sembravano essersi ancora più accartocciate, perdute nel grigiore come brandelli d'ombra coagulata, appena più spessi qua e là della bruma in cui galleggiavano. Sopra di loro l'organo eseguiva infinite variazioni. Quando Rambert uscì, Gonzales stava ormai scendendo la scalinata diretto verso la città. «Credevo che tu fossi andato via», disse al giornalista. «Era normale». Spiegò d'aver aspettato i suoi amici ad un altro appuntamento, dato non lontano di là alle 8:10, ma li aveva aspettati inutilmente per 20 minuti. «C'è qualche contrattempo, ne sono sicuro. Non va sempre liscio il lavoro che facciamo». Proponeva un altro appuntamento per l'indomani alla stessa ora davanti al monumento ai caduti. Rambert sospirò, cacciandosi il feltro all'indietro. «Non è nulla», concluse Gonzales ridendo. «Pensa a tutte le combinazioni, le discese e i passaggi che bisogna fare prima di segnare gol». Sì, certo, disse ancora Rambert. Ma la partita non dura che un'ora e mezza. Il monumento ai caduti di Orano si trova nell'unico luogo da cui si può vedere il mare, una sorta di passeggiata piuttosto corta che costeggia le scogliere che sovrastano il porto. Il giorno dopo Rambert, primo all'appuntamento, leggeva con attenzione gli elenchi dei caduti sul campo dell'onore. Alcuni minuti dopo due uomini si avvicinarono, lo guardarono con indifferenza, poi andarono ad appoggiarsi al parapetto della passeggiata, e sembravano completamente assorti nella contemplazione dei moli vuoti e deserti. Erano tutte e due della stessa statura. Portavano ambedue pantaloni blu e una maglia alla marinara con le maniche corte. Il giornalista si allontanò un po', poi sedette su una panca e poté guardarli a suo piacimento. Si accorse allora che non avevano certo più di 20 anni. In quel momento vide Gonzales che gli veniva incontro scusandosi. «Ecco i nostri amici», disse, e lo condusse verso i due giovanotti che presentò coi nomi di Marcel e di lui. Di viso si rassomigliavano molto, e Rambert pensò che fossero fratelli. «Ecco», disse Gonzales, «la conoscenza è fatta. Ora bisognerà accomodare la faccenda». Marcel o lui disse allora che il loro turno di guardia cominciava tra 2 giorni, durava 1 settimana e che bisognava trovare il giorno più adatto. Erano in 4 a custodire la porta ovest e gli altri 2 erano militari di carriera. Non era il caso di mischiarli nella faccenda, non erano sicuri e d'altra parte questo avrebbe aumentato le spese. Ma capitava certe sere che i 2 colleghi andassero a passare una parte della notte nel retrobottega d'un bar che conoscevano. Marcelo Louis proponeva quindi a Rambert di venire ad abitare da loro nei pressi delle porte e di aspettare che si venisse a chiamarlo. Il passaggio, allora, sarebbe stato facile. Ma bisognava sbrigarsi perché si parlava da un po' di stabilire doppi posti di guardia all'esterno della città. Rambert approvò e offrì alcune delle sue ultime sigarette. Quello dei 2 che non aveva ancora parlato domandò a Gonzales se il problema delle spese fosse regolato e se si potessero avere degli anticipi. «No», disse Gonzales, «non è il caso. È un compagno. Le spese saranno regolate alla partenza». Gonzales propose un pranzo al ristorante spagnolo per dopodomani. Di là si poteva andare a casa delle guardie. «Per la prima notte», disse Rambert, «ti terrò compagnia». Il giorno dopo Rambert, salendo nella sua camera, incontrò Tarou nelle scale dell'albergo. «Vado a raggiungere Rieu», gli disse quest'ultimo. «Vuol venire?» «Temo sempre di disturbarlo», disse Rambert dopo un'esitazione. «Non credo, mi ha parlato molto di lei». Il giornalista rifletteva. «Senta», disse, «se avete un momento dopo pranzo, anche tardi, venite tutte e 2 al bar dell'albergo». «Dipende da lui e dalla peste», disse Tarou. Alle 11 di sera, tuttavia, Rieu e Tarou entrarono nel bar piccolo e stretto. 30 di persone vi si stipavano e parlavano a voce altissima. Venuti dal silenzio della città appestata, i 2 sopraggiunti si fermarono un po' storditi. Capirono l'agitazione vedendo che si servivano ancora alcolici. Rambert era un capo del bancone e faceva loro segno dall'alto del suo sgabello. Gli si misero accanto da un lato e dall'altro, Tarou respingendo con calma un rumoroso vicino. «L'alcol non la spaventa?» «No», disse Tarou, «al contrario». Rieu fiutò l'odor d'erbe amare del suo bicchiere. Era difficile parlare in quel tumulto, ma Rambert sembrava soprattutto intento a bere. Il dottore non poteva giudicare ancora se fosse ubriaco. A uno dei due tavoli che occupavano il resto dello stretto locale, un ufficiale di marina, abbracciato a due donne, raccontava a un grosso e congestionato interlocutore un'epidemia di tifo al Cairo. «Dei campi», diceva. «Si erano fatti dei campi per gli indigeni, con tende per i malati, e tutto intorno una cintura di sentinelle che sparavano sulle famiglie quando tentavano di portare di nascosto i rimedi della nonna. Era duro, ma giusto». A un altro tavolo, occupato da giovani eleganti, la conversazione era incomprensibile e si perdeva nelle battute di St. James Infirmary versate da un giradischi piazzato in alto. «È contento?» disse Rieux, alzando la voce. «Ci siamo», disse Rambert. «Forse in una settimana». «Peccato!» gridò Tarou. «Perché?» «Tarou dice questo perché pensa che lei avrebbe potuto esserci utile qui. Ma io la capisco troppo bene, la sua voglia di partire». Tarou offrì un altro giro. Rambert scese dallo sgabello e lo guardò in faccia per la prima volta. «In che cosa potrei esservi utile?» disse Tarou, tendendo la mano senza fretta verso il bicchiere. «Nelle nostre formazioni sanitarie». Rambert riprese quell'aria d'ostinata riflessione che gli era abituale e rimontò sullo sgabello. «Le formazioni non le sembrano utili?» disse Tarou, che aveva appena bevuto e guardava Rambert attentamente. «Molto utili», disse il giornalista e bevve. Rieux notò che gli tremava la mano. Pensò che sì, decisamente era ubriaco. Il giorno dopo, quando Rambert entrò per la seconda volta nel ristorante spagnolo, passò in mezzo a un gruppetto d'uomini che avevano portato fuori le sedie davanti all'entrata e si godevano una sera verde e oro in cui il caldo cominciava appena ad affievolirsi. Fumavano un tabacco dall'odore acre. Dentro il ristorante era quasi deserto. Rambert andò a sedersi al tavolo di fondo dove aveva incontrato per la prima volta Gonzales. Erano le 19:30. A poco gli uomini rientrarono nella sala da pranzo e vi presero posto. Si cominciò a servirli e la volta bassissima si riempì del rumore delle stoviglie e del brusio delle conversazioni. Alle 20 Rambert aspettava sempre. Fu accesa la luce. Nuovi clienti sedettero al suo tavolo. Ordinò il pranzo. Alle 20:30 aveva finito senza aver visto né Gonzales né i due giovanotti. Fumò qualche sigaretta. Lentamente la sala si vuotava. Fuori la notte cadeva molto rapida. Un vento tiepido che veniva dal mare sollevava dolcemente le tende delle porte finestre. Quando furono le 21, Rambert si accorse che la sala era vuota e che la cameriera lo guardava con stupore. Pagò e uscì. Di rimpetto al ristorante era aperto un caffè. Rambert si mise al bancone, sorvegliò l'entrata del ristorante. Alle 21:30 si diresse verso il suo albergo, pensando invano a come ritrovare Gonzales, di cui non aveva l'indirizzo, scoraggiato all'idea di dover ricominciare tutto da capo. Fu in quel momento, nella notte attraversata da ambulanze fuggitive, che egli si accorse, come avrebbe poi detto al dottor Rieux, che durante tutto questo tempo aveva in qualche modo dimenticato la sua donna per dedicarsi interamente alla ricerca d'un varco nella muraglia che lo separava da lei. Ma sempre in quel momento, sbarrate una volta di più tutte le vie, egli di nuovo la ritrovò al centro del suo desiderio con un così improvviso scoppio di dolore che si mise a correre verso il suo albergo per sfuggire al bruciore atroce che si portava tuttavia con sé e che gli bruciava le tempie. Molto presto, il giorno dopo, andò da Rieux per domandargli come trovare Cottard. «Quello che mi resta da fare», disse, «è di rifare di nuovo la trafila». «Venga domani sera», disse Rieux. «Tarou mi ha chiesto di invitare Cottard, non è sola ragione. Deve venire alle 10. Lei venga alle 10:30». Quando Cottard giunse dal dottore il giorno dopo, Carew e Rieu stavano parlando di una guarigione in attesa che si era verificata nel reparto. «Uno su 10 ha avuto fortuna», diceva Carew. «Ah sì?» disse Cottard. «Non era peste. Lo assicurarono che si trattava proprio di questa malattia. Non è possibile, visto che è guarito. Lo sapete meglio di me che la peste non perdona». «In generale no», disse Rieu. «Ma con un po' d'ostinazione si hanno delle sorprese». Cottard rideva. «Non sembrerebbe proprio. Avete sentito le cifre stasera?» Tarou, che guardava il possidente con benevolenza, disse che conosceva le cifre, che la situazione era grave, ma questo cosa significava? Significava che occorrevano misure ancora più straordinarie. «Ma le avete prese ormai?» «Sì, ma bisogna che ciascuno le prenda per conto suo». Cottard guardava Tarou senza capire. Questi disse che troppi uomini rimanevano inattivi, che l'epidemia riguardava tutti e che ciascuno doveva compiere il suo dovere. Le formazioni volontarie erano aperte a tutti. «È un'idea», disse Cottard, «ma non servirà a niente. La peste è troppo forte». «Lo sapremo», disse Tarou col tono della pazienza, «quando avremo tentato tutto». Intanto Rieu, allo scrittoio, copiava schede. Tarou guardava sempre il possidente che si agitava sulla sua sedia. «Lei non verrebbe con noi, signor Cottard?» L'altro si alzò con aria offesa, prese in mano il suo cappello tondo. «Non è il mio mestiere». Poi, con tono di bravata, «D'altronde mi ci trovo bene io nella peste e non vedo il motivo di mischiarmi per farla finire». Tarou si batté la fronte come illuminato da un'improvvisa verità. «Ah, è vero, dimenticavo. Senza la peste lei verrebbe arrestato». Cottard ebbe un sussulto e si aggrappò alla sedia come se stesse per cadere. Rieu aveva cessato di scrivere e lo guardava con aria seria e interessata. «Chi gliel'ha detto?» gridò il possidente. Tarou sembrò sorpreso e disse: «Ma lei? O almeno è quello che io e il dottore abbiamo creduto di capire». E siccome Cottard, colto all'improvviso da un'ira troppo forte per lui, balbettava parole incomprensibili, «Non si innervosisca», aggiunse Tarou, «né il dottore né io la denunceremo, la sua storia non ci riguarda. E poi la polizia non ci è mai piaciuta. Su via, sieda». Il possidente guardò la sua sedia e sedette dopo un'esitazione, e dopo un momento sospirò. «È una vecchia storia», riconobbe, «che hanno ritirato fuori. Credevo che fosse dimenticata, ma uno ha parlato. Mi hanno fatto chiamare e mi hanno detto di tenermi a loro disposizione sino alla fine dell'inchiesta. Ho capito che avrebbero finito con l'arrestarmi». «È grave?» domandò Tarou. «Dipende da quello che lei vuol dire. Non è assassinio». «Prigione o lavori forzati?» Cottard sembrava molto abbattuto. «Prigione, se ho fortuna». Ma dopo un momento riprese con veemenza: «È un errore, tutti fanno errori, e io non posso tollerare l'idea di essere portato via per questo, di essere diviso dalla mia casa, dalle mie abitudini, da tutti quelli che conosco». «Per questo allora?» domandò Tarou. «Lei ha tentato di impiccarsi?» «Sì. Una fesseria, certamente». Rieu parlò per la prima volta e disse a Cottard che capiva la sua inquietudine, ma che forse tutto si sarebbe accomodato. «Per il momento so che non ho nulla da temere». «Capisco», disse Tarou. «Lei non entrerà nelle nostre formazioni». L'altro, che si girava il cappello tra le mani, alzò verso Tarou uno sguardo incerto. «Non dovete volermene per questo». «No, certo», disse Tarou sorridendo, «ma cerchi almeno di non propagare volontariamente il microbo». Cottard protestò che lui non aveva voluto la peste. La peste era venuta come era venuta, e non era colpa sua se per il momento metteva a posto le sue faccende. E quando Rambert giunse alla porta, il possidente aggiungeva con molta energia nella voce: «Del resto la mia idea è che non approderete a nulla». Rambert seppe che Cottard ignorava l'indirizzo di Gonzales, ma che si poteva sempre tornare in quel caffèuccio. Fu fissato un appuntamento per il giorno dopo. E poiché Rieu manifestò il desiderio di essere informato, Rambert l'invitò con Tarou per la fine della settimana a qualsiasi ora della notte in camera sua.